Ho soprattutto l'onore di poter aprire la parte tecnica di questa giornata di studi così desiderata da Federico e che ha consentito a tutti noi poi di realizzare questo sogno di cominciare questo confronto aperto e metterci in ascolto dei diversi approcci, delle diverse scuole etnocliniche che sul territorio italiano si impegnano quotidianamente nella cura, nell'accoglienza delle persone migranti. Io sono Wanda Jelasi, faccio parte di Psicologi per i Popoli nel Mondo, che è un'associazione che collabora con il progetto SPRAR di Brescia Articolo 2. Siamo un'equipe di colleghe e colleghi per garantire una presenza, un'assistenza e un supporto psicologico. Il mio compito oggi è quello di tracciare veramente con brevità quello che è la cornice di riferimento in cui si collocheranno gli interventi poi delle relatrici e dei relatori che seguiranno. Come vedete, per definire questo ambito disciplinare si parla di etnopsicologia, etnopsichiatria, clinica transculturale, psicologia transculturale. Ci sono diverse etichette verbali. Ci tenevamo a dare avvio a questo confronto trovando un territorio comune, una definizione minima che poi potesse essere arricchita dai contributi successivi che ci saranno. Puoi tornare indietro la diapositiva? Ancora indietro? Okay. Volevo partire da questo cenno al decreto legislativo 18 del 2014 che finalmente prevede in modo esplicito la presa in carico della salute mentale dei cosiddetti migranti forzati e di coloro che finalmente ottengono lo status di asilo. E a partire da questo grande cornice che è quella politica e che anche i saluti istituzionali in questo convegno non sono stati solo di augurio di buon lavoro, ma hanno dato anche dei riferimenti molto concreti di quelle che sono le realtà cittadine e nazionali rispetto alla migrazione, perché sappiamo bene che lavorare come clinici in questo ambito, in qualche modo i gradi di libertà sono definiti dalle politiche sociali, politiche sanitarie, politiche migratorie che di volta in volta definiscono il campo della nostra azione. E riprendendo le parole, la definizione di Françoise Sironi, volevamo ripartire proprio dalle radici etimologiche della parola etnopsichiatria. Ethnos si riferisce al gruppo, all'appartenenza, al fatto che ciascuno di noi come essere umano non è una monade, ma bensì è l'incarnazione, l'incorporazione, l'espressione di tutte quelle appartenenze culturali, storiche che l'hanno attraversato. E quindi ethnos ci rimanda proprio a come non sia possibile rapportarci ad un altro essere umano a prescindere da quella che è la cornice culturale e sociale che in qualche modo ha contribuito a costruire quell'essere umano. Però non solo l'altro, ma anche noi stessi, anche noi come operatori della cura e dell'accoglienza, in qualche modo siamo costruiti dalla cultura in cui siamo nati e che ci ha fornito gli strumenti di base per diventare delle persone vere e proprie. La seconda radice verbale è psiche. Psiche, anima, rimanda alla dimensione individuale, alla dimensione soggettiva, diremmo noi occidentali, al vissuto intrapsichico di ciascuno di noi e quindi rimanda alla singolarità della persona. Infine, iatreia. Iatreia è il prendersi cura. Il prendersi cura, secondo noi, in senso ampio. Questo per dirvi che per etnopsichiatria non intendiamo, o comunque non esclusivamente, una branca specialistica della psichiatria medica occidentale, ma un sapere che vuole essere transdisciplinare e un'opportunità di arricchimento degli sguardi di tutti gli operatori della cura. Quindi, oltre ai medici, gli psicologi, gli psicoterapeuti, gli infermieri, assistenti sociali, educatori, ma anche gli operatori sociali, anche gli operatori legali, cioè tutte quelle persone che sappiamo ruotare in modo molto concreto nella realtà dei progetti di accoglienza per i migranti forzati. Quindi questo per dire come in qualche modo quando incontriamo l'irriducibile alterità dell'altro, usando le parole di Martino, non possiamo più permetterci di utilizzare solo il nostro bagaglio professionale che ci ha formato, ma diventa veramente necessario incontrare, meticciarci con uno sguardo culturale antropologico che ci consenta di modificare, di arricchire, di mettere in discussione spesso quelli che sono i nostri modelli teorici, ma anche le nostre pratiche di cura, per renderle davvero adatte ad incontrare un'umanità che è stata costruita in contesti geoculturali così diversi dai nostri. Credo che tutti noi possiamo riconoscere come il padre fondatore dell'etnopsichiatria sia Georges Devereux, e che nel secolo scorso appunto sperimentò e poi teorizzò il metodo complementarista, ovvero questa necessità di abitare uno sguardo plurimo e di guardare alla persona che vogliamo accompagnare e curare con il nostro sguardo professionale, ma anche poi con uno sguardo culturalmente sensibile. Oggi noi in Italia, ma non solo in Italia, parliamo di etnopsichiatria critica, perché proprio grazie all'incontro e spesso lo scontro con l'antropologia medica critica, mi riferisco ad esempio alla diatriba di fine anni 90 tra Tobin Attan, che è un altro guru dell'etropsichiatria mondiale, e Didier Fassin, un antropologo medico critico, che in qualche modo ci dicevano i clinici come il mettere a fuoco gli aspetti culturali possa contenere in sé il rischio di opacizzare, di non guardare, di non riconoscere quelli che sono altri determinanti di salute che sono macrosociali, macrostrutturali, quindi determinanti economico-sociali e politiche e politici. Questo credo che già le introduzioni istituzionali hanno dato alcuni elementi chiave anche per leggere le nostre pratiche di cura. Quindi stavo guardando i pochi appunti perché poi volevo passare la parola insomma alle relatrici che seguiranno e che sicuramente arricchiranno questo quadro brevissimo che io sto portando. Quello che è la realtà del nostro lavoro, e qui nel pubblico sono presenti veramente tantissime professionalità diverse. Lavorare in ambito etnoclinico, transculturale, significa trovare dei setting inediti, a volte lavorare con interlocutori inediti. Mi riferisco al fatto che quando parliamo di salute mentale, noi, almeno in Occidente, la pensiamo come separata dalla salute fisica corporea. Abbiamo questa distinzione netta, no? Tra l'ambito psicologico, psi, e l'ambito medico. In realtà poi, lavorando con la popolazione migrante, ci rendiamo conto che in tantissime altre aree geografiche del mondo questa distinzione non c'è, che i marabuti, i curandero, i sacerdoti, i guaritori, in qualche modo accolgono la persona totale, senza distinguerla e senza sezionarla in diverse parti. Questo perché lo dico? Perché anche per prendersi cura del migrante diventa indispensabile il lavoro transdisciplinare. Come dice Piero Coppo, è una multidisciplinarietà per difetto, ovvero lo sguardo di ciascuno non è più sufficiente per prendersi cura dell'altro, ed è molto importante mettersi in ascolto anche di sguardi altri che non sono i nostri. Chiudo questa presentazione quindi ricordando l'importanza di questo potersi parlare in modo franco e aperto tra professionisti e diverse professionalità, valorizzare anche il contributo ad esempio dei mediatori, delle mediatrici linguistico-culturali se debitamente formate nell'ambito della salute mentale, e anche il fatto di potersi aprire a letture della salute della persona altre e che spesso includono anche il mondo invisibile, il mondo del sacro, della spiritualità, che nelle pratiche di cure occidentali spesso vengono accantonate, non vengono considerati dei focus di lettura centrali. Ora, nel passare la parola alle relatrici che apriranno e che ci daranno il loro sguardo teorico-metodologico su queste tematiche, vi accenno a tre temi che noi abbiamo individuato come equipe di lavoro come temi cogenti nel nostro lavoro quotidiano con le persone migranti. Come ben capite, l'ambito etnopsi è un ambito vastissimo, i temi sono veramente tanti, e allora abbiamo scelto tre temi tematiche che abbiamo condiviso con le nostre relatrici e poi con tutti i relatori della giornata, in modo tale che ci fosse un filo conduttore nella giornata che potesse guidare il contributo di tutti. Il primo tema è questo, mi volto per leggerlo. Scusate. Dentro e fuori il progetto, riattivare una progettualità e partire dalle storie personali, dalle risorse interne ed esterne. Noi abbiamo visto come il momento di passaggio tra il dentro e il fuori il progetto è un momento molto critico, molto denso, molto di grande vulnerabilità, e di come spesso ci sia un contrasto tra un tutto pieno dentro il progetto rispetto alle opportunità, ai servizi e diciamo il sostegno delle abilità resilienti delle persone, che può contrastare con un grande vuoto che precede l'ingresso del progetto, ma anche l'uscita, quando il progetto non esita in un riconoscimento di asilo. E quindi ci vogliamo interrogare insieme a voi su come conciliare le aspettative e le rappresentazioni degli operatori, che spesso hanno dei mandati molto precisi e anche un modus operandi volto a sostenere queste capacità resilienti dei beneficiari, e dall'altra parte le rappresentazioni e le aspettative dei beneficiari, che a volte non sono dichiarate anche i progetti, e si fa fatica a trovare quel punto d'incontro per creare un'alleanza di lavoro che funzioni. Il secondo tema l'abbiamo chiamato dalla storia alle storie, ricerca di verità e bisogno di riconoscimento. Sappiamo tutti benissimo come la verità, in realtà, nell'ambito di chi accoglie le persone migranti, sono tante verità diverse a seconda anche del contesto in cui emergono. C'è il contesto legale, c'è il contesto sociale, il contesto psicologico, il contesto medico. Quindi come imparare, come fare coesistere queste diverse verità? È possibile sviluppare uno sguardo plurale? E quindi questo ci pareva un altro tema veramente molto denso e che crea delle grosse impasse, delle grosse difficoltà di azione all'interno dei progetti. Infine, il terzo tema è il grande tema del trauma, trauma e traumi nella migrazione forzata, quindi le espressioni, i dispositivi di cura. E qui per noi, e per noi psicologi in modo particolare, anche per gli psichiatri, c'è anche tutto il tema delle certificazioni richieste, quando effettivamente noi riscontriamo la presenza, i segni molto chiari del trauma, tutto il tema delle certificazioni, ma anche un altro aspetto che è quello di quei traumi che potremmo chiamare con la T minuscola, che sono comunque laceranti per le persone con cui lavoriamo, ma che non sono sufficienti, non sono adatti, tra virgolette, per aiutarli a ottenere un diritto di permanenza sul nostro territorio. Quindi questi sono i tre temi, dentro e fuori il progetto, dalla storia alle storie, il trauma, che chiediamo alle nostre relatrici qui presenti, che cominceranno la mattinata, ma poi tutti i relatori, di tenere bene a mente. E quindi auguro a tutti noi un ottimo lavoro. Ci saranno queste relazioni la mattina, riprenderemo nel pomeriggio, e poi abbiamo deciso di dedicare almeno 2 ore per la tavola rotonda aperta con tutto il pubblico dalle 3:30, in modo che ci sia davvero una attiva e diretta interlocuzione tra tutti noi, con l'auspicio di costruire queste pratiche condivise tra tutte le professioni. E da psicologo sono molto felice anche della presenza dei colleghi psichiatri, perché è sempre di più importante creare delle sinergie e trovare dei modelli condivisi di azione. Grazie.